ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Certo che sti OGM sono proprio strani forte, cioè, ma guarda te che roba incredibile, porca miseria.
Dottor C, la smetta di provare a mangiare il cubo di Rubik del professore Rezzoloni e venga qui, che dobbiamo cominciare la puntata.
Ma perché non è il cesto di frutta della signorina Aniselba?
No.
Infatti mi sembrava un po' troppo euclideo per essere un cesto di frutta. Sì, lo dicevo io.
Sì!
Il premio si può fare, il premio di Buco Nero per i brevetti più assurdi mai scritti e le invenzioni più strane o sorprendenti mai partorite da mente umana. Il premio si può fare della settimana va al brevetto Stati Uniti numero 5979328 Vehicular Impact Signaling Device, strumento per veicoli per segnalare impatti.
Brevetto USA, io ci tengo a dire che è un brevetto USA USA. Vabbè, il brevetto è stato rilasciato nel 1999 al signor Harry Rudolph Rodriguez. Rodriguez, che vive in California, dove evidentemente correggono il succo d'arancia con sostanze allucinogene, visto i brevetti che propongono i californiani, è vero.
Beh, in effetti. Il signor Harry Rudolph Rodriguez ha brevettato uno strumento da montare sulle automobili capace di produrre un segnale sia visivo che sonoro quando l'auto che lo monta ha un incidente.
Il segnale serve ad allertare e far frenare in tempo le macchine che seguono la macchina incidentata dotata del dispositivo dell'ingegnoso Rodriguez. Ingegnoso anche qua, per essere buoni. Usare qualche altro aggettivo.
Grazie al suo dispositivo segnalatore d'impatto, Mr. Rodriguez dice di poter evitare i tamponamenti a catena, soprattutto quando la visibilità è bassa per via di pioggia, neve o nebbia, e quindi i tempi di reazione dei guidatori sono più alti.
Allora, in cosa consiste il dispositivo del simpatico Rodriguez? Si tratta di un tubo cilindrico montato nel vano motore dell'automobile, collegato a un sensore d'impatto tipo quello degli airbag, no? Il sensore si trova sempre nel vano motore, però dietro il paraurti.
Alla base del tubo di Rodriguez viene messa una piccola quantità di esplosivo o gas compresso. Sopra la base esplosiva del cilindro c'è un mezzo di segnalazione.
Il mezzo di segnalazione, scrive Rodriguez nel suo brevetto, serve a produrre un segnale che è visivo e sonoro. Allora, il mezzo di segnalazione può consistere in un liquido o in una polvere colorati per produrre un segnale solo visivo, no? Oppure in una polvere addirittura pirotecnica per produrre un segnale luminoso e anche sonoro. Magari va meglio di notte.
Il mezzo di segnalazione esce attraverso un foro che si trova sul lato passeggero del cofano, dove una volta venivano messe le antenne della radio, per intenderci. Mm. Il foro è protetto da una membrana di gomma o plastica abbastanza fragile da essere rotta dal mezzo di segnalazione in uscita.
In caso di tamponamento, scrive San Rodriguez dall'automobile incidentata, è vero, il sensore dietro il paraurti attiva e fa esplodere sta microcarica esplosiva alla base del cilindro e libera così il gas compresso alla base del cilindro, e questo determina il rilascio del mezzo di segnalazione.
Il suo dispositivo segnalatore d'impatto, scrive Rodriguez, produce così un pennacchio alto dai 15 ai 20 metri, visibile e udibile anche a distanza, e in grado di far frenare in tempo le automobili che sono dietro l'auto incidentata.
Però io avrei francamente un'alternativa che per di più è gratuita al pennacchione di Rodriguez, al suo dispositivo produci pennacchi a spruzzo e pirotecnici assortiti. La vuole sentire?
Sì, quale sarebbe?
Ma tipo rispettare i limiti di velocità e la distanza di sicurezza? No, eh?
È incredibile, dottor C. Questa è la prima cosa davvero sensata che dice più o meno da quando la conosco.
Infatti mi sa che è per questo che adesso sta nevicando sul sole, l'idea.
Il dispositivo per automobili che serve a creare un pennacchio colorato ed evitare i tamponamenti a catena.
Buon pomeriggio ai nostri vibranti web ascoltatori e un saluto che massaggia le spalle del tempo con un olio alla sagacia ai salutisti convinti del podcast. Benvenuti alla settima puntata di Buco Nero, il programma che vi parla di scienza con la stessa divertita precisione di un orologiaio guatemalteco che guarda Zelig mentre ripara un orologio atomico con il solo uso del mignolo sinistro.
Più semplicemente, benvenuti su Radio Bue. Mi salutano il pelato più pallido e demasciato dell'emisfero boreale, il dottor Ceccato.
Ciao a tutti. E perennemente in coda sulla tangenziale della dolcezza la mirabile dottoressa Margherita Amidite. Salutiamo anche Marco che è qui con noi in studio a farci compagnia oggi.
Allora, oggi a Buco Nero parleremo della cultura degli scimpanzé.
Vi ricordiamo che potete scaricare i podcast, tutti i podcast di questa e delle altre puntate di Buco Nero su iTunes, sul sito di radiobue.it, e che potete vedere i video delle interviste di Buco Nero e delle puntate di Buco Nero sul nostro canale YouTube Buco Nero Channel.
Vi ricordiamo anche che Buco Nero è su Facebook e su Twitter all'account @buco_nero. Una ricerca pubblicata sul numero di maggio della rivista scientifica Current Biology fornisce prove della presenza di differenze culturali tra gli scimpanzé, nome scientifico Pan Troglodytes.
La ricerca è stata fatta sui modi diversi con cui scimpanzé di tre distinte comunità dell'Africa centro-occidentale spaccano le noci di cui sono ghiotti.
Lo studio è stato condotto da Lydia Lunkz, Roger Mandry e Christoph Bösch, ricercatori dell'Istituto Tecnico Max Planck per l'Antropologia Evoluzionista.
Con il loro lavoro, i tre scienziati hanno fornito prove a supporto dell'ipotesi che i comportamenti specifici dei Pan Troglodytes, cioè dei scimpanzé, rappresentano vere e proprie differenze culturali.
Beh sì, a quanto pare i comportamenti specifici degli scimpanzé sono davvero differenze culturali e non la conseguenza di differenze genetiche esistenti fra gli animali o il risultato di adattamenti specifici ad ambienti diversi.
Lydia e i suoi amici scienziati delle scimmie studiano 45 scimpanzé adulti, maschi e femmine dai 13 anni in su della sottospecie Pan Troglodytes verus.
Gli scimpanzé studiati appartengono a tre comunità presenti nel Parco Nazionale Tai della Costa d'Avorio, poco sopra l'equatore. Le tre comunità vivono in tre zone distinte, est, sud e nord, di un'area grande circa 15 km quadrati.
Gli scienziati osservano in che modo gli animali rompono le noci dell'albero Coula edulis, un albero che è uniformemente distribuito nell'area dove vivono le comunità studiate.
Le osservazioni di Lydia e soci sono fatte da inizio 2008 a fine 2010 e coprono tre stagioni delle noci consecutive.
Le stagioni delle noci Coula o Coula va da inizio dicembre a fine gennaio. All'inizio della stagione le noci sono fresche e dure da rompere, mentre dopo qualche settimana si seccano e quindi diventano più fragili e facili da rompere.
I ricercatori vedono che gli scimpanzé delle tre comunità est, sud e nord usano strumenti per rompere le noci. Le scimmie infatti usano sassi e pezzi di legno.
I ricercatori notano però che le tre comunità impiegano gli oggetti spaccanoci con modalità differenti.
Un sasso infatti è uno strumento più adatto del legno a rompere qualcosa di duro, vero? Nella foresta tropicale però trovare un sasso è più difficile che trovare un pezzo di legno, richiede un uso maggiore di energie.
Quindi, dicono i ricercatori, se la scelta dell'oggetto spaccanoci fosse dettata solo da fattori ambientali, allora, dicono, gli scimpanzé dovrebbero usare i sassi all'inizio della stagione delle noci, quando le noci appunto sono più dure e quindi è utile dedicare energia e usare energia alla ricerca dei sassi.
Viceversa, sostengono i scienziati, le scimmie dovrebbero usare i pezzi di legno alla fine della stagione, quando le noci sono più fragili e alle scimmie per rompere le noci basterebbe raccogliere da terra quello che può essere trovato senza sforzo, cioè il legno.
Da noi le cicche. Quello che Lydia e i colleghi osservano però è che la comunità di scimpanzé a sud usa in prevalenza sassi, quindi in prevalenza sassi li usa durante tutta la stagione delle noci, no? Mentre le comunità est e nord a fine stagione riducono l'uso dei sassi a favore del legno.
In base alle loro osservazioni i ricercatori stabiliscono poi anche che la scelta del materiale con cui rompere le noci non dipende dalla disponibilità di sassi e pezzi di legno.
Sassi e legno infatti si trovano con la stessa facilità nelle tre zone est, nord e sud durante tutta la stagione delle noci. Lydia e soci osservano che la scelta del materiale con cui gli scimpanzé di tre comunità diverse spaccano le noci Coula non sembra dipendere da fattori ambientali come la disponibilità di sassi e legno e la disponibilità e la durezza delle noci.
I ricercatori inoltre osservano che la scelta sasso-legno per rompere le noci non dipende dal sesso delle scimmie, quindi non dipende dalle caratteristiche fisiche degli animali.
Lidia e Company, nel loro studio, sottolineano poi che le tre comunità Est, Nord e Sud sono in contatto continuo tra di loro grazie agli incontri frequenti tra i loro membri e grazie ai frequenti trasferimenti di femmine e adulte da un gruppo all'altro. Vanno a spasso, hai capito? Si trasferiscono. Questo quartiere mi piace di più di quell'altro, cava.
Questi i contatti, i trasferimenti di femmine tra gruppi, sostengono Lidia e colleghi, garantiscono che non ci sia una significativa differenza del patrimonio genetico tra le comunità di scimpanzé. Si mischiano.
Si mischiano. Quindi i ricercatori escludono perciò che le differenze nel modo di rompere le noci siano la conseguenza di differenze genetiche, appunto, esistenti tra gli animali.
Allora, tiriamo un po' le somme che ci piace tanto.
Sì, ci piace.
Un gruppo di ricercatori studia le differenze nel modo in cui i membri di tre distinti gruppi di scimpanzé rompono le noci.
Gli scienziati escludono, in base alle loro osservazioni, che le differenze siano dovute a fattori ecologici, cioè alle diverse caratteristiche degli ambienti abitati dalle scimmie.
Gli studiosi escludono anche che i diversi modi usati dagli scimpanzé dei tre gruppi per rompere le noci siano il riflesso e la conseguenza delle differenze genetiche esistenti tra i gruppi stessi.
Secondo gli scienziati, quindi, le differenze nel modo di rompere le noci sono vere e proprie differenze culturali.
Lidia e colleghi affermano che il loro studio dimostra come la conoscenza culturale sia in grado di influenzare il comportamento, creando differenze anche tra gruppi sociali che vivono l'uno vicino all'altro.
Bello, Marga, però cioè, mi scusi dottoressa Milita, però mi specifica per cortesia cultura, che vuol dire antropologicamente parlando, che vuol dire cultura?
Dottor C, la cultura è quell'insieme di comportamenti specifici di un gruppo, di tratti culturali, cioè che si imparano e trasmettono grazie all'apprendimento sociale e all'insegnamento tra membri della stessa comunità.
Vabbè, a parte spaccare noci, gli scimpanzé che tipo di tratti culturali c'hanno?
Alcuni esempi sono: gli scimpanzé usano le foglie per pulirsi, usano le foglie per sederci sopra, per tamponare le ferite, poi usano bastoncini di legno per prendere formiche e termiti e mangiarle.
Buonissimo.
Anche usano i bastoncini per allontanare le mosche e per allargare i buchi.
Ma dai, cioè, veramente incredibile. A parte tutto, veramente incredibile.
Ah, sì. Tra i tratti culturali segnalati, questi le interesseranno molto, ci sono anche il lancio degli oggetti in una direzione mirata.
Questo deve imparare a farlo.
E il fatto che gli scimpanzé fanno una lenta danza appena inizia a piovere.
La miseria. Ma quanti tratti culturali hanno alla fine questi scimpanzé? Valora anche il tango adesso, non so.
Allora, secondo una ricerca del 99 pubblicata sulla rivista scientifica Nature, gli scimpanzé hanno almeno 39 tratti culturali. 39.
Ne hanno 35 in più di me almeno.
Ecco.
39, infatti. Vabbè, porca miseria. Adesso lo so che dovrò competere quindi anche con gli scimpanzé per trovare un posto di lavoro. Uffa, ne hanno 35 in più di me.
Dottor C, mi sembra chiaro questo, anche perché lei ha la stessa cultura di un panettone scaduto del 1965.
Mi sa di sì. Mi sa tra l'altro che ho anche finito, cioè anche mangiato da poco una fetta di quel panettone là.
Ancora sta digerendo.
Mi sa di sì, è per quello che ho tutto il sangue allo stomaco e non ragiono, perché ho poco sangue al cervello, è per quello.
Torniamo a Nature. La ricerca passa su Nature. È la sintesi di un totale di 151 anni di osservazioni dirette fatte su 7 gruppi di scimpanzé in tutta l'Africa centrale.
Però gli scienziati della ricerca del 99 sono d'accordo, quindi, con Lidia e i suoi colleghi, cioè che i comportamenti da loro individuati sono di tipo culturale, che la genetica e l'ambiente non c'entrano.
Beh sì, sono d'accordo, anche a onor del vero c'è da dire che la disputa tra studiosi su questo argomento è ancora aperta.
Oh, dunque, dottoressa Milita, come al solito tutto deliziosamente interessante, tutto scimmiescamente bello, però la domanda, come al solito, sorge spontanea al mio
aiuto.
Gargato.
Dottor C, guardi, io non ho neanche più la forza di scompormi per le sue scemenze, e allora... Rispondo? Per rispondere al suo gargato, che spero un giorno si riempia di pasticche al mentolo così che le si congeli il suo neurone solitario e lei si iberni per i prossimi 10.000 anni. Ecco, per rispondere, dicevo...
Prenda fiato.
Le farò io una domanda. Lei lo sa come ha fatto a nascere e svilupparsi la tecnologia umana nella preistoria?
Beh, immagino per una clamorosa botta di...
Dottor C...
Ah, insomma, stavo dicendo per una... botta di clava, ecco. Cioè una botta di clava in testa e creazione quindi fortuita del primo genio, no? Sempre la solita maliziosa, no, sempre la solita maliziosa. Dopo dicono che i maschi sono, hanno una mente maliziosa.
Come no,
le
come
dottoresse
no.
Militi hanno una mente maliziosa.
Basta! Allora, la risposta comunque non è la sua. La risposta
peccato,
è che...
perché era bella, no? Il colpo di clava.
Noi non lo sappiamo come è nata la tecnologia umana. L'unica cosa che gli scienziati, i paleoantropologi, possono fare per cercare di capirlo è usare mezzi indiretti, e tra questi mezzi indiretti c'è proprio lo studio dei nostri parenti più prossimi, le grandi scimmie, e in particolare appunto dei nostri cugini, gli scimpanzé.
Beh, vabbè, guardi, avranno anche tutta sta cultura, queste scimmie, ma guarda che non sono mica tanto intelligenti, eh. No, davvero, perché mi diceva Egidio Moretti, che è il mio medico curante.
Non lo psichiatra.
No, non uno psichiatra, ma cioè, lui appunto che conosce uno scimpanzé che studia astrofisica, però Caprio è fuori corso di un botto.
La domanda della settimana scorsa del quiz di Buco Nero era: un tetto bello fresco di quanto può ridurre la temperatura di un edificio?
La risposta è: un tetto bello fresco può ridurre la temperatura di un edificio anche del 30%.
Oggi abbiamo parlato di scimpanzé e quindi la domanda è: quant'è la percentuale di patrimonio genetico che noi, Homo sapiens sapiens, abbiamo in comune con lo scimpanzé Pan Troglodytes?
Di solito Buco Nero finisce come comincia, cioè con leggerezza. Oggi però abbiamo pensato fosse giusto finire la puntata con un pensiero rivolto all'orrore di Brindisi di sabato scorso. Per le vittime di questa infamia vigliacca non possiamo fare niente se non abbracciarle con queste nostre parole, ricordarle e continuare a farlo. Non si sa ancora quale disgustosa follia sia responsabile dell'orrore di Brindisi. Quello che ci auguriamo è che questa volta, a differenza di quanto avvenuto troppe volte purtroppo nel nostro paese, i responsabili di questa disgustosa follia siano presi e sia fatta davvero giustizia.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.